Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. Un giorno, mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare, e i discepoli erano con lui, pose loro questa domanda: chi sono io secondo la gente? Essi risposero: per alcuni Giovanni il Battista, per altri Elia, per altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò: ma voi chi dite che io sia? Pietro, prendendo la parola, rispose: il Cristo di Dio. Egli allora ordinò loro severamente di non riferirlo a nessuno. Il figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dei sommi sacerdoti e dagli scribi, esser messo a morte e risorgere il terzo giorno. E a tutti diceva: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
In diverse occasioni nel corso dell'anno liturgico la Chiesa ci ripresenta questo brano evangelico, questo scrutinio che Gesù fa ai suoi discepoli. Si apparta a pregare, e questo è un aspetto dell'icona del Gesù che predica, che insegna, molto interessante. Si apparta a pregare, cioè si separa rispetto agli altri, perché il suo rapporto con il Padre è distinto, è diverso da quello che hanno gli uomini che egli incontra e che ammaestra, perché abbiano rispetto e amore verso Dio. Un rapporto diverso nato dalla relazione che il figlio ha con il Padre, fin dalle origini, nella Trinità Santissima. E poi guarda verso l'uomo, guarda verso l'umanità che egli ha deciso di salvare, e domanda a questi suoi amici: chi sono io secondo la gente? Vi dicevo, diverse volte la Chiesa ce lo ripresenta, probabilmente perché questo è uno scrutinio che possiamo rifare sempre anche noi, per vedere che cosa è cambiato nel nostro cammino di fede, per vedere che consapevolezza abbiamo della nostra relazione con Dio e soprattutto quale importanza nuova assume il Figlio di Dio dentro la nostra esperienza esistenziale. A questa domanda i discepoli rispondono in questo modo. Beh, alcuni pensano che tu sia Giovanni il Battista, per altri sei Elia, per altri sei uno degli antichi profeti che è risorto. Allora, per alcuni sei uno che sta parlando del regno come qualcosa di tangibile, di possibile. Che cos'era questo regno? Questo regno era la promessa che Dio aveva fatto a Davide quando l'aveva unto per mano di Samuele. Aveva promesso a Davide che nella sua discendenza ci sarebbe stato un re messia, una regalità destinata a forare la storia, a superare il tempo, una regalità nella quale tutti gli uomini sarebbero entrati. Il regno allora non è un regno ultramondano, ma è un regno qui in mezzo agli uomini, che gli uomini possono incontrare, che gli uomini possono capire, anzi che gli uomini sono chiamati a praticare una logica nuova, come dire, una logica migliore rispetto a quella del mondo che non paga, che non aiuta, che è traditrice, che è sempre ingannevole. Allora, dire Giovanni il Battista secondo la gente vuol dire pensare che tu sei uno che ci mostrerà questo regno, ma non che tu sei il re. Guarda bene, una prima posizione con la quale potresti anche tu confrontarti: è per te Gesù uno che parla di un regno, o Gesù è per te il regno? Cioè, È uno che ti invita a fare qualche cosa qualche giorno quando te la senti, oppure è uno che ti abilita oggi ad entrare in una logica nuova? Ti fidi ora di poterti convertire o hai deciso che ti convertirai un altro giorno, per dirla proprio insomma? Poi ancora, altri dicono che tu sia Elia, cioè che tu sia quello che precederà questo tempo messianico. Un profeta sicuramente importante come lo è stato Elia e misterioso allo stesso tempo, ma ancora solo un profeta. Per altri addirittura uno degli antichi profeti che è risorto, forse Isaia, forse Geremia, forse Ezechiele. È importante saperlo, certo per loro era importante, perché? Perché se fosse stato Ezechiele avrebbe annunciato qualche cosa circa la caduta del regno. Se fosse stato Geremia avrebbe annunciato una nuova deportazione e una nuova distruzione di Israele, del Tempio di Israele. E poi se fosse stato Isaia avrebbe ricostruito una logica che fosse in grado di superare anche il problema dell'esilio. Allora Gesù dice: ma voi avete compreso chi sono? Voi chi dite che io sia? È una domanda per te, sai, stai attento. Ti verrebbe di dire una cosa scontata: ma tu sei l'amore, ma tu sei il Signore, ma tu sei il mio amato, non so, lo sposo, tu sei... Sei sicuro di conoscere la profondità, l'altezza, la grandezza, l'importanza di questa affermazione? Tu puoi dire concretamente: tu, Signore, sei non solo per me un salvatore e uno al quale io posso, sul quale posso appoggiarmi e attraverso il quale posso sperare nella vita eterna, ma tu sei la vita eterna, cioè io oggi ti raggiungo, oggi ascolto la tua parola, oggi rimetto la mia vita nelle tue mani perché so che oggi posso cambiare. So, ho conosciuto perché ti ho praticato, perché mi hai amato, perché sono entrato in relazione con te. Ho conosciuto che tu sei per me oggi la possibilità di entrare in una speranza nuova. Di fronte a questa domanda non sappiamo come rimanessero gli apostoli, forse non c'è dato di saperlo, perché quasi immediatamente Pietro dice: tu sei il Cristo di Dio. Dice cioè Pietro: tu sei quell'unto come Davide che noi stavamo aspettando. Ma voi sapete che vuol dire questo? Vuol dire: noi aspettavamo uno che ci vendicasse, direbbe Giobbe, uno che ci, lo so, è forte questa espressione, uno che ci vendicasse, dice Giobbe, io so che il mio vendicatore è vivo. Bene, vendicasse da cosa? Ma proprio dalle cose che ti riguardano. Che ci vendicasse dalla morte, che ci vendicasse dalle malattie, che ci vendicasse dai soprusi ricevuti, che ci vendicasse dalla solitudine subita, dalle divisioni, dai giudizi, da tutte le cose che oggettivamente e profondamente ci hanno fatto del male. Abbiamo provato a farci giustizia da noi stessi, non siamo riusciti, abbiamo creato ancora più male. Abbiamo allora compreso che solo uno più grande di noi e in qualche modo come noi avrebbe potuto compatire la nostra situazione umana, la nostra realtà umana, e trasportarla dentro un mondo nuovo, dentro una realtà nuova. Uno che non parlasse del regno, che non indicasse solo il regno, ma che fosse il regno. Non uno che ci avrebbe consolato solamente, non uno che ci avrebbe accarezzato di tanto in tanto, ma uno che decidesse di mangiare con noi, di fare parte con noi della nostra vita e di morire con noi, aprendoci il tempo della grazia, il tempo della speranza, il tempo in cui il giudizio universale sarebbe stato ritardato per fare spazio alla speranza di ognuno, al cammino di ognuno, perché ogni uomo potesse dire: è vero, Signore, come è difficile ascoltare le cose che dici nella tua parola. È vero, ci sembra difficile seguire i passi del tuo figlio. È vero, ci sembra veramente impossibile per noi essere salvati perché siamo peccatori. Ma noi abbiamo creduto nella tua parola. noi sappiamo che tu sei il re. Questa espressione di Pietro vorrebbe chiudere qua il discorso. Sei il Cristo, sei l'unto del Signore, finalmente noi siamo nelle tue mani. Ecco, siamo come Isacco in mano al Padre che deve sacrificarlo. Siamo come Giacobbe che ha lottato con Dio e ha vinto. Siamo ormai abbandonati alla tua volontà. Allora Gesù dice subito una cosa che forse ci sembra strana. Egli allora ordinò loro severamente di non riferirlo a nessuno. Ma che strano! Egli è il Cristo, è questo vendicatore, e Gesù, questi lo hanno capito, lui glielo ha anche spiegato, e dice non lo dite a nessuno. È strano questo, no? Lo capite che è strano? Perché gli dice di non dirlo a nessuno? Perché dire che Gesù Cristo è il Signore, attenzione, non è ancora sufficiente, ancora non ci abilita ad entrare nella vita con Lui. Per entrare nella vita con Lui bisogna entrare, attenzione, con Lui nella morte. Per questo noi siamo battezzati, con Lui nella morte, per partecipare della sua resurrezione. Infatti Gesù lo spiega subito: sappiatelo, se volete essere cristiani, sappiatelo, il Figlio dell'uomo, cioè il primo, la primizia dei risorti, la primizia dei cristiani, colui che ha fondato questa via di salvezza, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, essere messo a morte e risorgere il terzo giorno. Che dite voi? Avranno capito questi uomini di che stava parlando? Io penso che no. Tant'è che il brano successivo già ci fa trovare Pietro arrabbiato che dice: no Signore, io non permetterò che questo succeda. Vi ricordate, no? E Gesù dirà: vai indietro Satana, perché tu mi sei di scandalo. Dunque non possono capire, come non lo capisci tu? Tu incontri il Signore e vuoi che ti tolga subito il dolore che porti, che ti consoli subito la ferita che hai e te la guarisca. Tu incontri Gesù secondo te e subito comincia una festa dove non c'è più spazio per la sofferenza e per il sacrificio. E ti scandalizza che il sacrificio e la sofferenza rimangano in qualche modo nella storia. Ma Gesù ha detto anche: deve risorgere il terzo giorno. Sta inaugurando una logica nuova. La logica del mondo diceva: arraffa quello che puoi, fatti furbo, carpe diem, sfrutta il tempo che hai. Questa logica ti dice: entra fiducioso nella tua morte, entra fiducioso nella sconfitta, perché io trago da questa morte, da questa sconfitta, la tua vittoria in un modo che tu non sai e non puoi ancora immaginare finché non lo vedrai con i tuoi occhi. Anzi, se qualcuno vuole fare i passi che faccio io, venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Cioè, metta da parte tutte quelle maschere, tutte quelle modalità che ognuno di noi ha ogni giorno per sembrare qualche altra cosa o qualcun altro. Quelle che facciamo al lavoro, quelle che facciamo con i colleghi, quelle che facciamo con gli amici, le amiche, dappertutto, sempre ci presentiamo come vorremmo essere o come vorremmo che gli altri ci conoscessero. Allora Gesù dice: butta via tutta questa paccottiglia inutile, butta via queste logiche asfittiche, non ti servono, ti pesano solamente. Ma rinnega questa paura che hai di apparire come sei veramente. Prendi volentieri la tua croce, amici, la croce una sola, non le croci, chiaro, una sola, che non è tua suocera, stai tranquillo, che non è tua cognata, che non è il tuo datore di lavoro, la croce, cioè il palo sul quale tu sei crocifisso, sei appeso, che è la tua sofferenza, che è la tua ferita profonda, che è l'affetto che non hai ricevuto, che è l'amore che non ti è stato dato, la ferita profonda che dice il vuoto, la voragine di senso che tu porti con te dentro la tua vita, quella per la quale diventi anche tu una pulsino per un altro, quella attraverso la quale tu diventi per un altro pretenzioso, è invadente, perché vuoi avere, perché vuoi che te si ami, che ti si riconosca quello che sei. Questa croce, cioè la tua debolezza, la tua fragilità, quella per cui Paolo dirà, quando farà l'esperienza di Dio: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita che vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che ha dato la sua vita per me, la vivo crocifissa. Ben mi vanterò della mia debolezza. Amici, il cristianesimo si vedrebbe da qua, gli altri si accorgerebbero che siamo cristiani se benediciamo la nostra debolezza, non se la tiriamo in testa agli altri. Se noi siamo fieri di essere amati da Dio dentro la nostra debolezza, non se ci nascondiamo a causa della nostra debolezza. C'era stata data per salvarci, non per vergognarci. C'era stata data per conoscere l'amore di Dio, non per cercare l'amore degli uomini. Stai ben attento. Perché chi vorrà salvare la propria vita, io direi tra parentesi, da solo, in modo autotrascendente, io oggi cambio, io dal lunedì sarò migliore, io tra una settimana vedrai sarò uno splendore, io dopo questa quaresima sarò, che ne so, più santo. Non in modo autotrascendente, facendoti la vita e la salvezza da solo, ma abbandonandoti, cioè perdendo la tua vita per me. Solo io, Cristo, l'unto del Signore, guardami, sono la forma della tua salvezza, guardami, sono l'immagine della tua identità che ancora non conosci, guardami, sono il luogo della benedizione di Dio, anche se sono in croce, perché porto in me la promessa della risurrezione. E da allora e dall'ascensione al cielo ho preso questa promessa della resurrezione e attraverso lo Spirito Santo l'ho messa pure nel tuo cuore. Tu porti una promessa di resurrezione, fidati che Dio la porterà con te. E lo Spirito del Dio Altissimo che ci ha conosciuti e incontrati grazie al sacrificio di Cristo possa portarti alla verità tutta intera, che tu non ti sgomenti mai, che tu non hai mai paura, possa credere ogni giorno della tua vita a questa offerta di redenzione che Dio ci ha fatto oggi in questa parola. Sia lodato Gesù Cristo. Padre santo e misericordioso, Dio di pietà compassionevole, lento all'ira e grande nell'amore, tu nel tuo Figlio ci hai scelti, nel tuo Figlio ci hai amati, per mezzo del tuo Figlio ci hai redenti. E quando Egli, salendo a te, ha portato con sé la nostra natura umana per ottenerci la gloria eterna, tu ci mandasti il tuo Spirito perché tutte le generazioni attendessero con speranza e con fede e con amore la manifestazione piena dell'uomo redento. Padre Santo, vieni in soccorso alla nostra debolezza, che ci fa dubitare talvolta del tuo amore, che ci fa dubitare della possibilità di essere salvati. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la tua Chiesa, per il Papa, il suo sguardo tenero e dolce. Ci invita a rialzarci dalle nostre debolezze e dalle nostre miserie. Ci ricorda che tu sei un Dio di misericordia. Ci fa conoscere le profondità del tuo cuore. Tutte le volte che ci rivolge il suo sguardo benigno, Padre Santo, conservalo nella fede e nell'amore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti preghiamo per tutti quelli che sono nel dolore, che si sentono oppressi dalle ferite dell'esistenza, che si sentono schiacciati dall'esperienza negativa che hanno fatto. Padre Santo, che non dubitino del tuo amore, che siano consolati dalla tua parola e redenti dal tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, ti affidiamo tutti gli uomini che in qualche modo ci hanno procurato sofferenza, ci hanno fatto del male, anche consapevolmente talvolta. Padre Santo, non ascrivere loro questo peccato. Noi ti chiediamo di perdonarli, come noi ci accingiamo a pregare per loro ogni giorno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, guarda il cuore di questi tuoi figli, trasforma la loro pratica mentale della fede in una pratica attiva, autentica, concreta, visibile, manifesta, epifanica, perché tutti gli uomini, nel vedere come si amano e come attendono il tuo giudizio e il compimento delle tue promesse, possano aderire anch'essi alla fede in Gesù Cristo. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.